la felina immaculata rubrica La mossa del giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora, caro Max, come sempre, ritmo, ritmo, ritmo.
Scusami, Nick, caro Nick, ma sai, cosa cominciamo con la mossa del giaguaro?
Esattamente, sì.
Che strano.
Ah sì, caro Max, perché nelle ultime tre puntate, quelle nelle quali abbiamo avuto ospiti, per meglio dire,
illustre,
tre coaches, plurale, Alberto Buffo, Maurizio Toniolo e Maurizio Buscaglia, per vari motivi non abbiamo potuto mettere in onda la nostra rubrica preferita.
E quindi ti sei scatenato?
No, non mi sono scatenato. L'ultima volta nella quale tu hai risposto alle gentili ascoltatrici e ai cari ascoltatori è stata la puntata con ospite Giovanni De Nicolao, in onda ormai 2 mesi fa. Sono 2 mesi che le ascoltatrici e gli ascoltatori aspettano le tue risposte, Max!
Vabbè, vedo sul monitor che ci sono 70 domande.
Bravissimo, mi piace questa cosa del monitor di servizio. Bene, allora, visto che hai le domande sovraimpresse nel monitor di servizio, lo ripeterò. E allora, caro Max, come sempre, ritmo, ritmo, ritmo. Prima domanda. La gente potrebbe imparare molto dai propri errori, se non fosse così impegnata a negarli.
E se la presunzione, purtroppo, non portasse a ripeterli.
Giusto, bene. Numero 2. Quali sono i motivi che vi hanno spinto quasi 2 anni fa a dare vita al podcast?
Allora, da Chito direi la follia. In verità il desiderio di un progetto, di un qualcosa da realizzare, cioè continuare a lavorare insieme su un progetto.
Numero 3. Se fossi famoso, quale sarebbe il tuo nome d'arte?
Tanto io sono famoso.
Max Jordan.
Esattamente, a parte gli scherzi, ho firmato articoli redazionali con lo pseudonimo di Max Jordan. Scritto G.J.
Jordan, che si senta bene questo di Jordan.
Jordan, esatto.
Benissimo, Michele Giordano, e nel tuo caso Massimo. Domanda numero 4, ho un vaticinio qui. Chi vincerà le Olimpiadi di basket?
Vabbè, è un pronostico facile, Stati Uniti in tutti e due i casi, sia maschile che femminile. Possibili sorprese nel maschile la Spagna, nel femminile il Canada. L'impossibile, mi piacerebbe i due tornei vinti dal Giappone.
Molto poco
però
probabile.
Molto probabile.
Domanda numero 5. Lascio ad altri la convinzione di essere migliori. Per me tengo la certezza che nella vita si può essere migliori.
Io cosa posso aggiungere a questa citazione?
Sai
di
che
Marilyn
l'ascoltatrice, Monroe, penso sia la stessa ascoltatrice della domanda numero 1.
Certo.
Allora, io a questa tiene il tuo parere.
A questa citazione di Marilyn Monroe posso rispondere con un'altra citazione. Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. Winston Churchill.
E quindi è una sfida tra citazioni. Bene, bene, bene. Domanda numero 6. Ma come vanno gli ascolti di Pick and Pod? Siete contenti tu e Nick del livello raggiunto? Mi sembra che in 2 anni ne abbiate fatta di strada. Complimenti, vi ascoltavo, vi ascolto e vi ascolterò. Buona estate. Vabbè, intanto grazie.
Intanto grazie per l'augurio di buona estate, grazie per i complimenti e grazie per la fedeltà di ascolto.
Esatto.
Siamo soddisfatti degli ascolti?
Sì.
E soprattutto siamo soddisfatti del livello raggiunto, sì, anche se noi da allenatori
mai soddisfatti
del tutto, e ogni risultato non è un punto d'arrivo ma è un punto di partenza, quindi proveremo a migliorare.
Grande Max, così mi piace, carico. Domanda numero 7.
Aia.
Qual è il capo di abbigliamento di cui non riesci a fare a meno?
Devo essere sincero.
Vabbè, non è allora, sull'intimo però.
No, vabbè, la biancheria è intima. Quelle poche occasioni di assenza sono state fastidiose.
Ci sta. Domanda numero 8. La stagione 2024-2025 vedrà un derby di quarta serie, la B interregionale, tra Virtus e Petrarca. Ho idea che ne parleremo parecchio nei mesi a venire. Ne sentivamo il bisogno?
Questo è quello che esprime il basket maschile padovano ad oggi.
Certo.
E lo dico con un senso di sconforto, sinceramente. Pensando che il movimento cestistico padovano meriti qualcosa di più, però anche da parte del movimento cestistico padovano non è che si noti una vivacità o stimoli come potrebbe e forse dovrebbe fare ed essere.
Già. Domanda numero 9. Nessuno muore così povero da non lasciare nulla in eredità. Almeno qualche buon ricordo.
Sì, anche qualche cattivo ricordo, qualche sì. debito, qualche incompiuta. Sì. E un vuoto incolmabile, ovviamente. Mia nonna diceva, tra le altre, quando i nassi sono tutti bei, quando chi si sposa sono tutti fiori, quando chi muore sono tutti puretti.
Già, e tua nonna la sapeva lunga, anzi lunghissima. Domanda numero 10. Ciao Massimo, com'è andata la tua estate da direttore del corso allenatore per la FIP e i raduni delle nazionali italiane giovanili? Beh, mi permetti un inciso, stiamo registrando nella parte terminale sì. di codesto raduno.
Del raduno nell'anno 18 femminile.
Vai.
Sai, allora, a essere sinceri, è un momento in cui si respira un'altra aria di pallacanestro. Mm. E ovviamente il discorso del direttore è bello, perché comunque hai la possibilità di seguire dei formatori che sono ovviamente di altissimo livello, quest'anno poi particolarmente.
E quest'anno al corso avete fatto ritmo.
Hanno corso come treni, guaretti.
Il corso che una volta era strutturato su due estati,
adesso è strutturato su una, ed è stato aumentato da 80 a 88 ore. Quindi è molto impegnativo. Anche se la situazione delle palestre ponensi non è delle migliori, cioè oserei dire che la palestra Alberti è il limite della fatiscenza. Relativamente alle nazionali, invece. Ho la sensazione lungo la schiena che qualcuno non abbia ben compreso il significato del valore di ospitare il raduno nazionale. Valore promozionale, ma valore di immagine,
di prestigio, certo.
di prestigio, ma anche valore economico.
Sì.
Perché cioè, un raduno nazionale ha un certo costo economico. E per quanto mi riguarda, ovviamente, cioè, io senza remore dico che volentieri andrei anche a pulire i bagni o pulire il campo certo. in NBA, pur di lavorare in quel settore là. È chiaro che per me lavorare
e comunque,
per la nazionale,
il blu è il tuo colore preferito, ma ho notato che anche con la polo azzurra non stai affatto male. Domanda numero 11. Come mai avete fatto così pochi episodi speciali del podcast in questa seconda stagione? E come mai avete allungato così tanto gli episodi normali? Tutti molto interessanti, ma forse un po' più corti si ascolterebbero ancora più volentieri. Comunque bravi, avanti così. Oh, a me piace quando ti fanno qualche domanda un po' scomoda. Tanto allora, devi rispondere tu.
Ti ringrazio. Una domanda alla volta. Vai. Affrontiamo. Allora, gli speciali sono legati ad eventi e ricorrenze.
Sì.
Quindi non si possono quantificare con precisione a inizio stagione. Bisogna considerare che le due settimane tra una puntata e l'altra sono appena sufficienti a preparare la puntata nuova, e uno speciale può richiedere molto lavoro di preparazione, particolarmente quello con più ospiti. Ad esempio quello dei 30 anni fa a Padova in A2
sì.
è stato abbastanza articolato e complesso.
Sì, poi come sappiamo nel caso di quell'episodio che tu hai citato, a volte anche all'ultimo può succedere che un ospite, organizzandoci per farne arrivare un numero da 2, 3, 4, 5, possa avere un imprevisto e quindi poi non esserci
sì,
il momento in cui
si registra.
Comunque avevamo in programma un quarto episodio che per motivi proprio logistico-organizzativi non siamo riusciti ad andare in porto, ma proveremo eventualmente un giorno.
Sulla lunghezza possiamo sì. essere anche d'accordo, però sì. cioè, per rispetto degli ospiti non tagliamo nulla.
Sì, mai.
E mi piacerebbe evidenziare che c'è stato chi ha chiesto addirittura un permesso sul lavoro per venire a registrare
certo.
il podcast. Quindi tagliare, non far rispondere, eccetera, sembra brutto.
Poi, se posso aggiungere, ormai
ascoltateci a rate.
Esatto, non ci sono gli interessi.
Esattamente.
Potete
tag zero.
Esatto, ascoltarci anche a velocità forse un po' accelerata 1.2 per non so quanto noiosi siamo da poterci accelerare di più, ma anche se mi permetti Max di aggiungere riguardo la lunghezza, che noi siamo appassionati di long format in generale, questo l'avevamo già detto, cioè noi piacciono gli articoli lunghi, i libri lunghi, un po' i saggi, i racconti, quindi non siamo per, come dire, dover sottostare alle leggi del mercato per fare un prodotto.
Ma chissà se alle donne piace il long format.
Mamma mia, questa qua potrebbe essere la prima volta che mi tocca tagliare
qualcosa.
Facciamo finta che tu non abbia detto niente. Okay. Proseguiamo con la domanda numero 12.
12.
No, è chiaramente una battuta. Se fossi il sovrano del mondo, chi sarebbe il tuo principale consigliere?
Sai che è una domanda, questa domanda mi ha messo in crisi e ci ho messo un po' di più a dare una risposta.
Poi separata sede ti dico il peccatore o la peccatrice.
No. Poi ho guardato il regalo dei miei under 13 di questa stagione, le massime di Massimo che ce l'ho davanti in questo momento. E quindi se fossi sovrano del mondo, il mio principale consigliere sarebbero i bambini.
Grande, bella, bravo, ci addice a un istruttore nazionale mini basket di vecchissima data. Domanda numero 13. Perché mi sveglio pochi minuti prima che suoni la sveglia? Questo è un gran dilemma, Max. Allora, però non è mia la domanda. Anche se a me è successo qualche volta.
Cioè, potrebbe esserci una risposta poco seria.
Vai.
Metti la sveglia prima.
Così si sveglia ancora prima, però.
No, allora, dipende dal tuo orologio biologico. Mm. Funziona grazie a una proteina che si chiama periodo 3, accorciato in PER, che raggiunge i picchi massimi al mattino fino a mezzogiorno, quando segnala al tuo cervello che è ora di svegliarsi. Poi cala durante la giornata fino a sera, quando è minima e induce il sonno. Mantenendo abitudini costanti, penso soprattutto anche a trovare la risposta.
Mamma mia, infatti mi domandavo
andando comunque a letto, svegliandosi sempre alla stessa ora, si abitua l'organismo al ciclo circadiano.
Sì.
E si regola di conseguenza attuando e seguendo uno schema fisso. Quindi a quel punto diciamo che l'organismo diventa abile nel prevedere il momento della sveglia, e quindi ti sveglia un attimo prima.
Qui dovrai metterti sottofondo la musichetta di Quark.
Sì, esatto.
Ok, domanda numero 14 e siamo solo a metà. Una cosa non ho ancora capito. Aglio, olio, peperoncino o carbonara?
Cattiveria pura. Allora, dipende dal risultato della partita.
Sì.
Dall'umore,
sì.
Dai fattori reconditi e sconosciuti come l'allineamento dei pianeti e il bosone di Higgs.
Ok.
Se proprio devo scegliere.
Non scegliere, Max. Facciamo scegliere gli ospiti.
Beh, dipende anche comunque da.
Dal cuoco, dal piatto, dalla forchetta.
Ad esempio,
dall'occasione.
C'è un locale in cui preferisco un piatto, un altro locale in cui preferisco l'altro.
Lasciamo
piatto.
Il dubbio alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Comunque, casomai, se qualcuno lo scrive in privato, gli dico dove andare a mangiare un ottimo.
Magari se qualcuno vuole cucinarti entrambe, perché tu possa, come facesti. No, come si dice in italiano?
Sì.
Alla gara di tiramisù della quale...
È vero, ok.
Va bene, anche il passato remoto a sta ora non è proprio ideale. Ultima
quella.
E quindicesima domanda di questa edizione, direi straordinaria, della mossa del giaguaro. Massimo, perdona la domanda, ti dicono. Ma ci sarà o non ci sarà una terza stagione del podcast?
Allora, partendo dal presupposto che non esistono domande da perdonare, ma tutte le domande sono lecite, casomai sei il problema delle risposte. Allora,
sì.
Una lista di ospiti da invitare nella terza stagione esiste, per cui a buon intenditore poche parole. Sì, ci sarà una terza stagione.
L'annuncio in chiusura di questo prologo. E quindi, ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Starbuster dei Fontaine DC, gruppo musicale post-punk irlandese. Infatti DC sta per Dublin City e non per District of Columbia. Diamo il via alla 20ª e ultima puntata della seconda stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo, che prosegue anche nella prossima stagione.
Grande. I want
Signore e signori, è con noi Luigi Dalzio. Ciao Luigi.
Ciao a tutti.
Benvenuto a Pick and Pod.
Beh, è un piacere.
Benvenuto, grazie, è un piacere averti qui, anche perché ci lega un'antica amicizia.
Vero.
Mi pare più o meno i tempi della scomparsa del dinosaurio giù di là.
Sì, esatto.
Mai sentita. E quindi sono veramente contento di averti qui con noi.
E io sono contento di essere qua perché tra l'altro io vi ho sempre grazie, ascoltato. Mi mancano proprio le ultimissime puntate, ma vi ho sempre ascoltato.
Ma comunque sei per quello che non ti interroghiamo.
E che non, e questo è un diritto dell'ospite che può non riascoltare la propria puntata.
Però alcune varrebbe la pena di riascoltarla. C'è stato qualcuna come lo scrittore, come
sì, Davide Piacentini,
che mi è piaciuta enormemente, tanto che alcuni pezzi me le sono riascoltate.
Sì, dicevo che tu potresti comunque, da essendo ospite in questa occasione, non riascoltare la tua.
Mi sembra giusto, perché dire tanto di quelle cavolate.
No, beh, l'hai già sentita più che altro.
L'ho già sentita. No, più che altro perché, ad esempio, per me, Max lo sa, ma forse l'ho già detto in qualche altra puntata, che faccio il montaggio, quindi riascolto in quell'occasione, quindi avrei potuto utilizzare quell'altro aggettivo, quella locuzione. Allora, siccome sarei un perfezionista, dice mio padre, così lo salutiamo anche lui.
No, è leggermente puntiglioso, perfezionista.
Diventa terapeutico il podcast, e quindi finisco per non riascoltarmi se non nei passaggi chiave. Comunque, detto questo, no, Max, che era Luigi Dalzio. Nelle note che tu hai alacremente preparato nel caldo di luglio e il sottofondo dell'aria condizionata ce lo sottolinea, che quindi siamo al fresco nella sala di registrazione. Luigi Dalzio, impiegato veneziano, ma il più importante, da 46 anni nel basket in varie vesti, quindi giocatore, allenatore, arbitro, dirigente, istruttore, ufficiale di campo, tifoso, appassionato, mi pare che non ne manchino.
No.
Non ne manchino.
Mi manca solo una presidenza e ha fatto tutto.
Ma gliela stai augurando?
No,
esatto, perché la presidenza è sempre, com'è che dici sempre tu, che mogli?
A mogli, imparoni, presidenti e matti non si comanda.
Esatto. Fan degli Oasis e della musica inglese in generale, interessato in modo particolare alla subcultura mood casual,
è vero.
Max, ma dell'arte anche in generale, tenderei a dire. E ti sei autodefinito un Brit coach di basket, e quindi poi adesso chiederemo a Luigi di spiegare.
C'è una storia.
Vai, allora partiamo subito.
Siamo due Brit coach.
Sì.
Praticamente, che siamo molto appassionati di musica inglese, di Oasis, e uno è Alberto Antonello, perché lui è un DJ, è anche un noto DJ del padovano, fa molta musica molto bella, e ci siamo definiti, come anche lui allenava, adesso è diventato dirigente delle Lupe, ci siamo definiti, ci troviamo in certe occasioni, due Brit coach. Così, per questo, invece di fare Britpop siamo Britcoach.
Bello Britcoach, anche perché in Inghilterra, ma in Gran Bretagna in generale, la pallacanestro è un po' secondaria, in questo caso rispetto...
Esatto, siamo un po' strani, perché in teoria dovremmo seguire il mondo americano, in realtà io lo seguo, però mi sento più affine ai gusti inglesi e britannici, diciamo.
Così possiamo dire, non abbiamo forse mai detto che io sono tifoso del Fulham, vabbè, non ne frega niente a nessuno, però questa è un'altra storia. Quartiere di Londra, grande squadra. Lettore accanito di romanzi.
Sì, è vero.
E segui anche una squadra di football americano italiana, in modo particolare, e qua torna anche il football americano. E cosa più importante, Max, se vogliamo parlarne anche subito, decidiamo, curi le statistiche legate al football americano in Italia.
È vero.
Che saranno più incasinate di quelle del basket.
Farle e caricarle, è bello. Però ecco, la base è quella, praticamente, avendo molta attenzione per le statistiche di basket, noi siamo allenatori, sapete che a fine partita vogliamo vederci le statistiche e capire certe cose. Quando mi sono avvicinato al mondo del football ho detto, faccio le statistiche anche per il football americano, e ne sono partito, insomma. Dopo vi racconterò, se volete, come è successo.
Sì, io volevo chiederti subito sulle statistiche, perché sono una mia grande passione, nel senso che il mondo americano, che
più feroce da questo punto di vista, se non attento, forse è il baseball, da cui nascono molte statistiche. Cioè, il basket ha vissuto per lunghi anni un periodo di statistiche tra virgolette superficiali, per poi quelli un po' più appassionati alle statistiche. Cioè, quando si dice abbiamo vinto la gara a rimbalzo 42-29, sì, ma gli altri quanti palloni perdono e quanti tiri sbagliano? C'è la percentuale dei rimbalzi conquistati sui disponibili. Adesso magari stiamo già andando per alcuni oltre, però io che sono appassionato le statistiche, volevo chiederti, tu ami un po' l'approccio magari della match analysis, quindi anche con gli aspetti valutativi della statistica?
Lì andiamo su alte statistiche, alte, e quindi è giusto che siano per alti livelli. Io alleno, quest'anno alleno under 13, ho allenato under 13, ecco, quest'anno per esempio non mi hanno fatto le statistiche, perché non è detto che i genitori riescano a fartele, però l'anno scorso c'era una persona che me le faceva, allenavo i 2010, e tutte le prime statistiche che guardano sono i punti. A me di punti non me ne frega niente. Andavo a vedermi degli indicatori che servivano a me, erano i rimbalzi, palle perse e palle recuperate, che mi dicevano molto di più, partendo dal presupposto che le statistiche non dicono tutte, perché uno che difende bene non viene fuori sui tabellini e neanche sulle statistiche.
Certo, assolutamente. Sì, ci sono i cosiddetti intangibili, che possono essere anche le deviazioni che non comportano una palla recuperata.
Nel football americano tutte queste cose ci sono, c'è il broken up, c'è il deflettato, sono tutti questi dettagli. Nel basket questo non ci
sono. Poi tu sei iper appassionato di lingua italiana, perché sei lettore accanito di romanzi, anche esteri, però, e quindi noi abbiamo questa capacità di utilizzare spesso il passaggio deflection, diventa deflettato, che sa molto da gergo anche di football americano, non è un italiano straordinario, però sarebbe deviazione da noi.
Beh, nel football americano sono tutti i termini americani, il broken up, deflettato, tackle, eccetera.
Eh sì, quindi dai, siamo riusciti secondo te, Max, almeno in fase di apertura di questa puntata, a dare una infarinatura generale
sulla poliedricità
del nostro ospite?
Penso di sì, dai.
Mi piace il termine poliedrico, mi piace.
È sinonimo di genialità, ma non diciamolo troppo forte.
No, diciamolo troppo forte, tanto poi si può abbassare anche il volume.
Ah, è vero.
In post-produzione. Jolly Basket.
Esatto. Questa è Jolly Basket Santa Maria di Sala.
Jolly Basket Santa Maria di Sala. Quindi stiamo parlando di una realtà veneziana che però è più vicina geograficamente a Padova.
Storicamente è padovana. Cioè, io sono lì da, credo che sto per cominciare il 25esimo anno.
Quindi nozze d'argento con l'articolato.
Di matrimonio. E io prima venivo dalla realtà veneziana e sono arrivato al Jolly e mi sono avvicinato per prima volta al basket, alla realtà padovana, al basket padovana, ed è stata una sorpresa, si è rivelato per me un mondo. Mi ricordo ancora la prima partita che ho fatto, è stata la Palestra Azzurra di San Martino di Lupari. Ho pensato, dove cavolo, dove mi hanno portato, dove sono qua. E invece ho scoperto...
Perché io, scusa se ti interrompo, non ci fosse mai stato, ci sono tipo dei garage sul lato sotto la tribuna, per intenderci. Posto che
e ci giocano ancora. E però ho trovato delle realtà incredibili, una passione. Mentre nel basket veneziano all'epoca, parlo all'epoca, c'era molta, anche nel settore giovanile, molta attenzione alla tattica. Io ho trovato una cosa che ho trovato a mio agio, era che era più fisico e più basato sui fondamentali. E mi sono trovato molto molto bene. E poi belle persone in basket. Dopo, chiaro che ci sono anche lì rivalità, antipatie, però tanto che quando ho cominciato a fare l'ufficiale di campo, io sono di Milano, sono veneziano, di campagna, naturalmente.
Perché se ci sono ascoltatrici, ascoltatori veneziani doc,
esattamente,
diciamolo, perché bisogna non vogliamo offendere nessuno.
Ho chiesto, quando ho cominciato l'ufficiale di campo, ho chiesto esplicitamente di stare a Padova e mi trovo bene, sinceramente.
Quindi un padovano, Max, diciamo di affinità, dove i padovani noi li alleniamo tu da un po' di più, io da un po' di meno, ma insomma incarnano un po' questo spirito tra le varie province venete di essere magari anche quelli alti, ma un po' polentoni, nel senso, quando noi andiamo a giocare al contrario, no? Nel veneziano spesso si dice che sono più sgamati, no?
Questo è vero, questo lo sono, puoi... più sgaggi.
Sgaggi, sì.
Più sgaggi. Sono più tattici, cioè hanno più esperienza, più tattici, sono più, hanno più l'occhio, sì, furbo, mentre nel padovano c'è più... si sta più attenti alla tecnica, a fare il movimento bene, eccetera. Poi noi siamo assieme di sala, sì, siamo in provincia di Venezia, ma logisticamente siamo, sì, rivolti a Padova, nella provincia di Padova. Infatti ci mettono sempre, come se facciamo i silver, sempre nell'alta padovana, certo, perché siamo molto logicamente molto più vicini a quella zona là.
E quindi possiamo chiedere a Luigi, dopo 25 anni di esperienza al Jolly Basket, così, se puoi definire questa realtà, non per forza con tre parole, sostantivi, aggettivi, ma insomma raccontarcela in modo un po' più...
Sì, tre parole sono tre frasi.
Ok.
La prima è terra di nessuno, visto che parliamo di letteratura. È la terra di nessuno perché ho sempre trovato delle difficoltà tra le varie cose che ho fatto, direttore sportivo, dirigente, è che non siamo a Padova e non siamo nemmeno a Venezia, quindi ma è distante, non vengo. Poi quando arrivano i giocatori non vogliono più andare via, perché è un ambiente molto, molto bello, però c'è grossa difficoltà per fare avvicinare logisticamente le persone a Caltana, che poi dove c'è la nostra palestra, certo, c'è la Gretti Colato.
Quindi rimane un po' una sorta di pregiudizio logistico.
Per logistico, chi... sì, è una, logistico per, sì, per quello io dico una terra di nessuno. Non siamo né padovani, è come se fossimo né padovani né veneziani, e siamo lì, fermi. Però dopo la seconda parola è accogliente, è un posto accogliente, perché in momenti diversi della mia carriera alla Jolly, persone diverse mi hanno detto: ma il Jolly in quella palestra, Pallagraticolato, è accogliente, c'è un clima particolare. Io non vado a raccontare che negli anni ci sono state anche delle opere d'arte, perché abbiamo avuto un giocatore, Marco Agnacolini, che ha fatto delle opere d'arte del tipo biennale, eccetera, delle esposizioni, certo, che erano appese sul soffitto, eccetera. Ma a parte questo, tutti me lo dicono, quelli da fuori, che lì c'è
qualcuno,
io non posso definirla perché ci sono dentro, certo, però tutti me lo dicono. E la terza parola è che c'è tanta passione. Mi ricordo quando facevamo ancora alcuni anni fa, c'era una partita, mi parlo di promozione di Serie D, c'è stato un arbitro fra l'intervallo, io ero al tavolo in quel momento, e sapevo che all'intervallo c'era l'invasione totale dei bambini che vogliono venire in campo e tirare. E mi sono scusato con l'arbitro perché avevo paura che prendessimo la multa.
Certo.
E invece lui è stato incredibile, mi ha detto: no, questo è bellissimo, perché andiamo in palestra, certo, in cui non c'è nessuno, e vedere così tanta gente che viene a vedere le partite, anche bambini, è stupendo. Abbiamo l'anno scorso abbiamo fatto una prima divisione, una divisione regionale 3, e c'era tanta gente a vedere anche la divisione regionale. C'è molta passione ed è una cosa stupenda.
Sì, questa è una cosa che possiamo confermare, sì, perché chiunque abbia avuto occasione di giocare al Pallagraticolato, no?
Quest'anno abbiamo dato vita con l'Under 13, una bella partita.
Una gran bella partita.
Sì, mi sono proprio divertito. Ce
li siamo date di salta ragione.
Beh, che è la natura dello sport, no? Poi in questo senso.
Ma cioè, assolutamente.
Darsele in campo, tra virgolette, allora, di santa ragione, e poi...
Possiamo raccontare la genesi di quelle due partite. La prima, lui non c'era, perché stava male, e mancavano diversi suoi giocatori a Mestrino. Noi siamo andati a giocare e credo di aver fatto la partita migliore dell'anno. Scusa se mi permetto, gli abbiamo dato diversi punti. A ritorno c'era lui e c'era la sua squadra completa. Io adesso te lo dico, mi mancavano a me di giocatori, però è venuta fuori una partita tiratissima, di quelle belle, sane, in cui i ragazzi, nessuno voleva mollare, se le sono date di santa ragione, ed è stata stupenda.
No, ci sono stati due episodi bellissimi, uno da una parte e uno dall'altra, dove il giocatore dice all'arbitro: no, l'ho toccata io, e quindi inversione della rimessa, cioè. Quindi anche, sì, anche molta sportività, molto, certo. Sì, no, è stata una bella partita, mi sono divertito.
E quindi Max, sede di gioco e palagraticolato, appunto, a Caltana, Santa Maria di Sala, lo abbiamo detto, un comune che conta poco più di circa di 17.000 abitanti, no?
Esattamente.
La stagione appena terminata vi ha visto i protagonisti nei playoff, nella lunga corsa di questa formula particolare della divisione regionale 1 per arrivare...
Sei diplomatico però a dire che questo... perché io li definirei assurdi.
Questa assurda formula di divisione regionale 1... e diciamo con soli 2 punti in gara 3, quindi diciamo nella bellissima, contro Mirano,
derby,
a casa, derby sintetissimo, di fatto vi hanno diviso da quella che poteva essere appunto la promozione nella Serie C unica, categoria comunque che meritatamente direi siete stati ammessi.
Sì.
Ok, quindi dai, raccontaci un po' quali sono i progetti e gli obiettivi per quello che riguarda in questo senso la prima squadra. Partiamo
allora abbiamo confermato naturalmente l'allenatore Michele Favaretto, che da 2 anni che è con noi e sta facendo un gran lavoro. Milan Dario, che è il direttore sportivo, sta cercare di fare il meglio possibile per la squadra. L'obiettivo naturalmente è cercare di salvarci il più presto possibile.
Certo.
Chiaramente, visto, perché sapete che ci sono costi, eccetera, Cindy cerca di ingiovanire molto la squadra. E l'obiettivo è quella di partecipare al campionato di Serie C rimanendo in categoria.
Perché ricordaci il salto di un parametro, cioè della tassa dell'iscrizione di un atleta senior, quindi che ha compiuto la propria formazione.
È un abisso.
Della divisione regionale 1 è 500 euro.
Esattamente.
Che una volta la vecchia Serie D era 300, mentre in C unica quintuplica.
Esattamente, 5 volte tanto.
Quindi
bisogna fare anche di conti.
Oltre alle trasferte, campionato più impegnativo, le tasse gare, eccetera, c'è un...
Allora, come trasferte mi pare
che grosso
a parte modo. Bolzano siamo là come distanza.
Però questo aspetto
il discorso dei parametri incide molto. Moltissimo. Anche per questo abbiamo cercato giocatori delle giovanili che rimpingueranno fortemente la squadra, sarà da quello che ho visto, perché non seguo io direttamente la prima squadra, saranno circa 6-7 senior e il resto tutti quanti giovani che hanno già fatto esperienza, insomma.
E considerando la passione, il tifo caldo, la durezza di giocare in quel campo, sarà una trasferta che tutte le squadre di Serie C unica si segneranno come uno di quei campi
caldi,
difficili da espugnare.
Me lo auguro.
Sarà anche
caldo ma corretto.
Giusto, caldo ma corretto, e ulteriore a questo punto direi benzina in senso positivo sul fuoco di una passione che ha tutto un settore giovanile mini basket importante.
Esatto. A proposito, un paio di accrediti per venire a vedere le partite ci sono, vero?
Ovvio.
Nel senso che siccome sarà ingresso non si sa, forse gratuito?
Fino adesso è stato gratuito, però gli accrediti per...
sgomitiamo ma in anticipo.
Sì, no, cioè, è figo però avere gli accrediti, sì, anche con l'ingresso, certo, gratuito. No, adesso tornando praticamente quasi seri. Quanti tesserati giovanili e minibasket contate, suddivisi in quante squadre e quali campionati parteciperete?
Allora, io ti parlo del campionato 2024-2025, quello che sta per venire.
Sì.
E abbiamo nel settore giovanile 60 ragazzi, divisi tra Under 19 Gold, Under 17 Silver, Under 15 Gold, Under 14 e Under 13, entrambi Silver. Quindi quest'anno è la prima volta, dopo tanti anni, in cui avremo tutte le categorie.
Bello.
Cioè, non è una cosa facile.
Impegnativo, perché, ma bello perché...
Sì, soprattutto per gli spazi palestra. Noi praticamente abbiamo... tutta la palestra di Caltana, abbiamo anche degli spazi palestra in altre palestre del comune, però non ci stiamo, cominciamo a essere tanti. E anche c'è da aggiungere che per noi è una squadra giovanile, anche se non lo è, perché sono tutti ragazzi della nostra società. C'è una divisione regionale 3 che l'anno scorso è stata una sorpresa, allenata da Sergio Masiero.
Grande.
Esatto, che è arrivato fino agli semifinali, mi pare. Sì, semifinali. Per quanto riguarda la promozione in divisione regionale 2, e che abbiamo deciso di continuare con questa esperienza perché comunque per noi è una squadra del settore giovanile.
Certo.
Non ci sarà più Sergio, e adesso stiamo vedendo chi ci sarà, però sono giovani che hanno voglia di continuare, voglia di giocare e vogliono continuare a stare dentro
un senso di appartenenza.
Esatto, che è importante.
Potrebbe essere anche un'occasione per completare la formazione di un giocatore prima di portarlo
a anche, dopodiché il salto da,
sì, cioè, da DR3 è diventata una forbice un po' troppo ampia,
esatto,
magari.
Però già io quest'anno, che ho visto 2-3 volte questa squadra, sono andato a vedermi anche all'Endinara, ho detto, cavoli, uno di questi, non dico una DR1, ma una DR2, ce ne sta tranquillamente, certo, 2-3 di questi.
Beh, questa è, mi sembra, dalle tue parole, che sia una squadra comunque che all'interno della vostra associazione sportiva goda di un giusto spazio, perché, sì, appunto, essendo tutti ragazzi vostri con tanta passione e senso di appartenenza, sono quelle cose belle, sì, delle realtà anche locali. Un'altra squadra, ce ne aveva parlato Sergio Masiero quando era venuto nostro ospite, e che c'è stata nella stagione scorsa, 23-24, era la squadra femminile.
Che ci sarà
con grande orgoglio.
Con grande orgoglio. Certo. Allora, nel mini basket abbiamo fra i 90 e i 100 tesserati, però era riferito al 2023-2024. Certo. E abbiamo tutte le categorie, però c'è stata una ragazza che si è avvicinata, ne è mamma da un anno, che si è avvicinata dalla nostra società, si chiama Marzia Mellinato, che ha dato prima una mano. Era mia vice allenatrice, poi ha seguito altre squadre come dando una mano, però si è messa in testa, voglio fare una leva femminile, e c'è riuscita e ha creato una squadra di gazzelle in cui abbiamo partecipato con grossa difficoltà, perché essendo noi sotto Padova le gazzelle a Padova non c'erano, però allora a Venezia c'era il campionato, ma erano già pari, quindi se noi ci aggiungevamo veniva fuori campionato spurio. Per fortuna, mi dispiace per la società che si è ritirata, appunto siamo una società che si è ritirata, siamo entrati noi, ed è stata una grande esperienza, tanto che di sicuro la ripetiamo, abbiamo delle giocatrici che ce le stanno già chiedendo, altre società importanti, e la nostra speranza è di creare un settore giovanile femminile, quindi cominciare sia adesso queste gazzelle che diventano il prossimo anno esordienti, e avere anche qualcos'altro sotto, altre squadre femminili sotto. Marzia ci sta lavorando.
Bella. Quindi mi odieranno a caso in bimbo, ma stanno salvando delle bambine dalla pallavolo.
Sì, esattamente.
La lasciamo cadere così questa, non sì, raccogliamola.
No, no, anche perché... Però sul femminile io sto vedendo che c'è da Caitlin Clark negli Stati Uniti, in generale dopo a cascata, un rinnovato interesse per lo sport femminile, e credo che sia anche nella pallacanestro il futuro, quindi è giusto secondo me. Beh, e hanno entusiasmo.
I numeri post-Covid parlano di un ricambio di tesserati con un incremento notevole, e l'incremento maggiore ce l'ha il femminile.
Lo spero. Ed è bello vedere delle bambine, delle ragazzine, che mi ho sempre pensato che oddio il contatto fisico, che invece non si fanno problemi e giocano e sono felici nel giocare.
Sì, no, ma ti fa bello. Ad esempio abbiamo visto anche oggi con la partita nazionale, tutta certo, la ragazzina dell'Horus, quindi
sì, sì, noi
Horus e Thermal.
Registriamo, diciamo, a tre quarti, quattro quinti, così le frazioni, sì, so che non ti piacciono tanto, sì, del raduno della nazionale del 18 femminile, sì, nazionale italiana ovviamente, al Monte Grotto Terme, a Palaberta, e abbiamo visto insieme una parte dell'amichevole contro, la seconda amichevole contro,
la seconda amichevole contro
la nazionale del Belgio. Ma ovviamente un po' ci hai già parlato della figura del femminile e anche della prima squadra, ma ci saranno anche chiaramente tanti altri membri della, sì, vostra associazione, sì, che è giusto citare nel loro ruolo, a dare una rilevanza, che permettono a Jolly Basket di essere quello che è in questo momento, con direi un trend, no Max, come dicono quelli bravi, in crescita.
Beh sì,
non solo per i risultati della prima squadra parlo, perché già arrivare a completare tutte le categorie del settore giovanile,
bisogna anche qui sempre fare una valutazione e paragonare, cioè tenendo conto la popolazione locale.
Sì, anche il punto di partenza, poi c'è stato comunque 4 anni fa il Covid, quindi insomma non sono situazioni semplici, ma ci sono queste persone che insieme a te portano avanti lo spirito del Jolly.
Da più anni in cui, da più di 25 anni nel Jolly Basket, c'è una figura di un dirigente, di un grande appassionato, si chiama Michelin Serafino, che da tutti questi anni segue il Jolly Basket e ci dà una grossa mano. Poi altri, tutti quanti dirigenti. Siamo una società un po' anomalo, perché l'abbiamo scoperto da poco. Abbiamo un direttivo molto corposo, nel senso abbiamo diversi dirigenti, praticamente cerchiamo di mettere in ogni squadra giovanile, in ogni squadra un dirigente accompagnatore e dopo di conseguenza cercarlo nel portarlo nel direttivo. E quindi,
bello.
Sì, e portano ognuno le proprie problematiche, le proprie idee. Tutte queste persone, Nicola Trevisan, Andrea Cazzin, Andrea De Marchi, Daniele Evangelista, che sono fra quelli storici, eccetera. E dopodiché davanti a tutti, scusate se me ne dimentico qualcuno, Matteo Pantano, c'è il presidente Gigi Munaretto, certo, che è stato... Comunque tutta questa persone sono, io le chiamo delle macchine da guerra. Cioè loro, se dicono di fare una cosa, la fanno e non li ferma nessuno. Hanno deciso di fare un torneo gazzelle con grigliata per i bambini, per i genitori, con bar, l'hanno fatto.
C'è stata anche una prima edizione di un torneo,
questo qua, delle gazzelle,
ho visto, cioè, delle foto su Instagram.
Sono delle macchine da guerra. C'è da cambiare, non so, un faro, vado io, cioè, sono incredibili. Beh, e hanno un entusiasmo.
Il tessuto connettivo delle associazioni sportive è determinante. Chiaro. Tu dici sempre che, per citare Giulio Velasco, così facciamo anche un in bocca al lupo alle ragazze della pallavolo, perché portino a casa, non diciamo cosa, ma sappiamo cosa, che non è mai arrivato neanche nella pallavolo maschile, ma insomma, la pallavolo femminile ha grosse possibilità. E la seconda squadra, quindi la prima squadra è quella che va in campo, gli atleti, gli allenatori, la seconda squadra. Senza la seconda squadra è dura andare avanti, e voi mi pare di capire che abbiate un bello spirito anche nella seconda squadra, cioè la squadra che sta alle spalle, che lavora anche per cambiare la retina, per permettere...
Esatto, però io sono di questa idea qua, forse Massimo si ricorda questa battuta, perché noi due siamo vecchi.
Massimo di più, si vede.
Ti ringrazio.
Si diceva una volta che la miglior squadra è quella formata da 12 ragazzi orfani, che non mi è mai piaciuta come battuta. Io credo che c'è la squadra dei ragazzi che vanno in campo e c'è la squadra dei genitori che deve aiutare, forza cosa anche solo per fare una trasferta, eccetera. Se c'è entusiasmo da parte di tutti, io ho visto proprio che il 2010, la penultima squadra che ho allenato, che a un certo punto hanno cominciato questi ragazzi a dare il massimo in campo, i genitori si sono entusiasmati e da lì è cominciato a venire fuori di tutto, dirigenti, un genitore è diventato ufficiale di campo.
Bello.
È un volano che crea entusiasmo, energia, eccetera. E noi viviamo di questo, insomma, praticamente. Poi naturalmente si mettono in cerca di sponsor,
certo,
di tutto,
tutta una rete,
coinvolgimento.
E teniamo presente che, e questo me lo dice sempre altre persone, dicono: ma com'è possibile che voi, perché noi praticamente operiamo su una frazione di Santa Maria di Sala, che è Caltana, che voi che siete così piccoli riusciate a fare buoni risultati, e non solo di prima squadra ma anche a livello giovanile, alla nostra portata,
certo,
alla nostra, che sia chiaro, non è che facciamo eccellenza, eccetera, anche se vorremmo farlo, eccetera, ma dire, ci sono società più grosse, con bacino di utenza più grande, più strutturate, eccetera, che magari non fanno i risultati che avete voi, oppure che non tirano fuori i giocatori interessanti con cui fate voi. Noi non è che facciamo qualcosa di particolare, siamo appassionati, tutti lo sono là dentro.
Bello. E con la passione, l'energia, l'entusiasmo delle quali ci parlava Luigi, io, Max, un po' anche con una punta di tristezza, essendo l'ultima puntata, lancio questa pausa, non caffè. Perché visto nell'orario in cui in questa occasione registriamo è più pausa birra o pausa spritz o pausa acqua. E il time out.
Mi dispiace per il prof che non potrà approfittare della birra.
Ma il prof sai che è uno che quando deve godere sa godere.
Ok.
E allora, vai, il time out a cura del nostro professore preferito, sì, frase che va sempre ripetuta,
palla e microfono a Simone Grigoletto.
Cari Nick e Max, ci siamo. La seconda stagione volge al termine e, va detto, l'avete portata a casa con grande classe, capacità di approfondire il dettaglio tecnico e quel pizzico di leggerezza che ci ha fatte e fatti tutti attendere il giovedì per la notifica della nuova puntata. E io, rigorosamente da remoto, ho cercato di contribuire al meglio e così cercherò di fare anche oggi. E che cosa c'è da dire in questo periodo in cui nelle palestre si sente molto meno il rumore dei palloni che rimbalzano? Beh, la stampa internazionale, tra una notizia sul preolimpico e l'altra, è abbastanza focalizzata su un tema: LeBron James Jr. Il giovane, classe 2004, primogenito di LeBron James Senior, dopo un solo anno non troppo esaltante di carriera collegiale a University of South California, approda ai Los Angeles Lakers, la squadra di suo padre. E non lo fa certamente sottotono, ma con un contratto senza precedenti per un giocatore scelto alla 55esima scelta del draft. 4 anni garantiti per 8 milioni di dollari. Ma il punto interessante non sono nemmeno i soldi, che per la NBA di oggi sono in effetti poca roba. Va detto che il contratto per i diritti TV NBA è appena stato rinnovato per i prossimi 11 anni a 76 miliardi di dollari. Miliardi, non milioni. Ma allora perché si parla così tanto di questo ragazzo? Beh, sicuramente sul campo finora ha dimostrato meno valore di tanti altri suoi coetanei e pari ruolo. Ciò nonostante, lui si becca il contratto garantito e gli altri no. Insomma, se ne parla tanto perché sembra un'ingiustizia. Un caso di nepotismo, in cui il padre garantisce al figlio qualcosa che sulla carta non meriterebbe. Eppure, al di fuori del campo da gioco, questa cosa succede molto spesso e non genera una simile attenzione mediatica. Le aziende, la politica, il mondo dell'arte sono pieni dei cosiddetti figli e figlie d'arte, che sono là in virtù del loro grado di parentela. E nello sport no. Questo sembra inaccettabile. Ecco, questo mi sembra interessante. Guardiamo lo sport con un registro morale più elevato. Ci aspettiamo che almeno dentro il campo il merito, quello sudato e guadagnato, sia l'unico metro di giudizio. Se è vero, come abbiamo detto spesso, che il campo ci fornisce virtù trasferibili, ecco, questa trasferibilità non sembra essere bidirezionale. I valori dello sport possono entrare a far parte della nostra vita, ma quando le malpratiche della vita cercano di entrare nello sport, beh, ce ne accorgiamo subito e ci indigniamo. Se così fosse allora, lo sport, o forse sarebbe meglio dire il campo da gioco, è l'ultimo baluardo di una morale integra e di un livello superiore al normale. Insomma, in campo dovrebbe starci solo chi se lo merita. Le aspettative sono più alte, le più alte, anche se poi nella vita di tutti i giorni vediamo succedere tutt'altro. E voi, Nick e Max, siete stati al di sopra delle nostre aspettative. Un podcast moralmente integro, con ritmo, con sapienza tecnica e la leggerezza del saggio. Possano queste virtù essere il miglior augurio per la pausa estiva.
Beh, caro Max, devo dire che il professore era anche lui carichissimo.
Mamma mia.
E non so se siamo moralmente integri, questo lasciamo che siano altri a giudicarlo, ma il professore è sempre al di sopra delle aspettative, però.
Sì, sì, no?
Questo lo possiamo dire. Sicuramente siamo in ottima compagnia, perché anche in quest'ultima occasione ha tirato fuori una riflessione partendo dal figlio di LeBron James, del quale lo dichiaro oggi e forse lo ripeterò, me ne frega niente, ok, con detto, ma LeBron sì, perché chiaramente essendo quei giocatori che sono stati capaci soprattutto di evolvere nel loro percorso sportivo, da magari tra virgolette semplice atleta sopra la media a giocatore completo e capace di migliorare i propri compagni, di là che poi non rientri nella mia top 10, forse neanche top 15, neanche top 20, e neanche di simpatia magari per certi versi, ma questo è irrilevante. Partendo dal figlio di LeBron, ha tirato fuori una riflessione riguardo al fatto che in molti campi, no, della vita esistano i figli d'arte, ok? Mentre nello sport noi forse abbiamo questa aspettativa che la meritocrazia, il sudore, il sacrificio, la conquista del valgano di più di un semplice nepotismo, se così lo vogliamo
non
chiamare.
Non so se sia meritocrazia, io dico, sono dell'idea che quando un giocatore va in campo è nudo, nel senso si vede quello che è in tutti i suoi aspetti, tecnici, fisici e morali. soprattutto morale. E dopo c'è quello che vuole, che vede, e quello che non vuole vedere. E certe volte certi genitori non vogliono vedere. Se voglio fare un paragone fra LeBron e un altro personaggio, ti tiro fuori l'esempio di un giocatore che a me sinceramente non è stato molto simpatico, perché per me Kobe Bryant non mi era molto simpatico, però dopo che ha finito la carriera ha cominciato tutta una serie di cose interessantissime, ha cominciato a scrivere, ha cominciato e ha accompagnato sua figlia in maniera, secondo me, era molto intelligente, certo. Purtroppo
la tragedia
eccetera. Sì. Ma la stava accompagnando, secondo me, da quello che ho capito la figlia era uguale un po' al padre, avremmo visto veramente
forse una giocatrice dice, al di sopra della media in questo caso, sì.
Esattamente, mentre qui non mi pare che sia proprio il caso uguale in cui si è comportato LeBron come Kobe, insomma.
Max, si parla di Purple and Gold, quindi devo tirarti la tua canotta di Magic Johnson in questo caso, okay. Perché so che avrai sempre la canotta di Magic o Worthy o d'altri e Karim, mai quella di LeBron, anche se ti ha portato un titolo insieme ad Anthony Davis, ma nel dubbio so che sceglierai quella di Anthony Davis.
Di Anthony Davis.
Beh, comunque ti tiro la canotta, perché parliamo di Lakers, parliamo di nepotismo. Volevo sentire anche un po' la tua di questo discorso legato ai figli d'arte, perché in quanti campi ci sono i figli d'arte? Guarda, vado fuori dal basket, dove potrei parlarti di Dino e Andrea Meneghin, ma che hanno giocato forse anche insieme, nel senso nello stesso palazzetto. Tanto è stata lunga la carriera di Dino e tanto è stato precoce Andrea. Potrei parlarti della stirpe dei Maldini. Adesso si parla dell'arrivo, parlando di calciatori, del figlio di Paolo, che è stato figlio di Cesare, eccetera, eccetera. Cosa pensi tu riguardo a questo?
Allora, il primo pensiero che mi viene è la difficoltà comunque per un figlio quando hai un padre importante. Infatti, a mio avviso, dovresti cercare un altro campo, un altro settore in cui impegnarti, perché c'è sempre il rischio che o vieni considerato che passi perché sei il figlio di... ci sono delle aspettative che magari tu non puoi assolutamente realizzare.
Però ti provoco dicendo, Steph Curry è giocatore al di sopra di suo padre, Del Curry, che comunque ha avuto una carriera in NBA, sì. Ma di un... che se, quindi come dire, c'è anche il fratello di Steph Curry che gioca in NBA, però se non avesse seguito la passione del padre per dedicarsi, non so, allo squash o al football che piace a noi o all'hockey che piace a me, magari avremmo perso un giocatore. Cioè lì sta l'intelligenza forse proprio dei genitori, no? Di lasciare che pur nella passione condivisa con i figli lasciano che facciano il loro percorso, proprio perché non ci sia mai l'etichetta di figli di, no? Cosa dici tu?
Sì, concordo. Magari, cioè, per dirti, io ho visto fratelli giocare e per fortuna magari avevano ruoli diversi,
sì.
Quindi anche in questo caso, se tra padre e figlio c'è una situazione fisica diversa, c'è un ruolo diverso e quindi non sono perfettamente sovrapponibili, ovviamente le cose cambiano. Diciamo che però normalmente quando sento parlare sento come una credine nei confronti del figlio d'arte, del figlio. E quindi mi viene spontaneo difendere quella che secondo me in quel momento è la parte più debole della situazione. Poi è chiaro che deve esserci intelligenza da parte del figlio, intelligenza da parte del padre. Poi vabbè, i miei sono stati fortunati, ero scarso come giocatore, quindi non c'era problema.
No, ma dai, ma ho capito. Il senso è che è bello quando... cioè il figlio di LeBron, chiunque esso fosse, cioè Paolo Maldini non era più il figlio di Cesare, era Paolo Maldini, cioè brillava di luce
propria. Come Andrea Meneghin, non è il figlio di Dino Meneghin.
Mentre in questa situazione...
Dino Meneghin era un monumento nazionale e Andrea è stato è stato un gran giocatore, fermato solo da problemi fisici, ma se non era stato un gran giocatore.
E quindi dai, auguriamo, non lo so, al figlio di LeBron a questo punto di togliersi anche a lui, perché lo auguriamo sempre ai giovani, l'etichetta di figlio di...
trovare la sua strada.
Di trovare la propria strada, perfetto. Non so se... tanto sicuramente con questo bel contratto qualcosa in più potrà permettersi, ma non penso gli mancassero dei mezzi grazie alle fortune conquistate con merito dal padre, no?
Sono d'accordo con
te. Ok, va bene, dai, forza Lakers, dillo, forza
Lakers. Forza Lakers, non è il problema.
E vuoi salutare tramite podcast il professore, augurargli buone vacanze anche...
Carissimo prof, ti auguro delle splendide vacanze, che siano rigeneranti e riposanti, e conto di
sentirti presto.
Di sentirti presto.
Perché è stato nostro compagno di fedele viaggio. E di... grandi competenze e spunti di riflessione importanti in queste prime due stagioni del podcast, che quindi non vorremmo farne a meno.
Poi è stato uno dei folli che ha creduto. Sì, quindi, ma cioè, insomma,
va bene, allora buona estate Simo e ci sentiamo presto.
Ok, sì, poi Simo ti chiamo, vai tranquillo.
Dicevamo in fase di presentazione, Luigi, quando abbiamo detto che sei stato giocatore, allenatore, arbitro, dirigente, istruttore, ufficiale di campo, tifoso e appassionato. Come nasce tutto questo? Cioè, come, quando e perché sei arrivato alla pallacanestro?
Allora, tutto nasce da mio fratello. Mm. Fratello giocava e...
Vedi, è fratello di...
era molto più forte di me.
Ah, sì?
Sì, era molto più forte di me. E mi sono avvicinato, anche io ho cominciato a seguirlo, a portargli la borsa. Me lo ricordo ancora, piccolino. Mm. Hanno fatto una leva nel paese dove abitavo, Marano Veneziano, mm-hmm. E io ho cominciato a giocare. La mia fortuna è stata che era il periodo del boom della pallacanestro, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, e quindi io ho mangiato pallacanestro in tutte le salse. C'era una passione incredibile, l'ho vissuta tantissimo.
Sia sul territorio,
sì,
sul che territorio. Diciamo poi, vabbè, anche extraoceano. Ma tu nella diatriba Celtics-Lakers degli anni 80 dove ti schiereresti?
Mi schiero con
Max.
Max. Vedi. Ero pazzo Lakers. Ma io, a me piaceva moltissimo Magic Johnson, ma avevo una copertina dei giganti che ce l'ho ancora, incorniciata, con Kareem Abdul-Jabbar. Per me
il massimo.
Ho il cuore per Kareem Abdul-Jabbar, anche come personaggio
extra.
Sì.
Spesso citiamo il libro, no, che poi lui ha scritto anche con John Wooden, suo allenatore.
Ma lui ne ha scritti due o tre.
È stato sicuramente...
Su argomenti che non c'entrano niente con la pallacanestro.
Assolutamente, sì. Ma se tu dovessi scegliere, costretto, uno di questi ruoli, cioè giocatore, allenatore, arbitro, dirigente, istruttore, quale sceglieresti?
Allora, secondo me dipende dal momento e dall'età. In questo momento, finché ho l'energia per stare in campo e cerco, ho l'energia per dare qualcosa ai ragazzi, alleno. Nel momento in cui mi renderò conto, e credo che fra poco succederà, che non ce la faccio più, ecco che fare il dirigente o anche l'ufficiale di campo, non so questo quanto riuscirò a farlo, che anche quello è una bellissima figura, l'ufficiale di campo, quel solitario in Serie C femminile che fa 24 secondi, oppure due o tre persone che sono al tavolo con la maglia blu, eccetera. È un bel modo per vivere la pallacanestro. Non è facile, ve lo dico chiaro e tondo, però appunto essendo statistico, eccetera, ho avuto anche un'esperienza in Eurolega, eccetera, è bello, è anche un altro modo diverso per vivere la pallacanestro.
Io devo dire che a me una delle scene che piace di più è quando vedi, no, magari una squadra sta subendo parziale, ma è la tua anche, che a ogni canestro la testa dell'ufficiale di campo inizia a girarsi nella direzione del coach per
chiamarlo
il time out e fischiarlo al momento giusto.
E se già
lo chiama, poi se è un'azione mezza positiva, no, al time out, allora sta per fare il fischio, si deve ingoiare il fischietto.
Ma dopo io posso raccontarti questa, allora. Non tutti sanno che, ma io ho fatto anche l'ufficiale di campo per l'Eurolega. Cioè, nei primi anni, nei primi due anni, l'Eurolega non aveva arbitri ufficiali, o meglio, erano arbitri che erano stati, cioè avevano scelto di fare l'Eurolega e quindi erano stati bannati dalle proprie federazioni, ma anche ufficiali di campo. E all'epoca c'era la Benetton Treviso. E io mi sono offerto per fare l'ufficiale di campo e per due anni e mezzo io ho fatto l'ufficiale di campo.
Ma dai,
sì.
Che figata.
Ho fatto anche nel 2002 c'è stata le Final Four a Bologna e ho fatto la semifinale tra Panathinaikos e Maccabi.
Sì, che erano poi gli anni successivi un po' a quello scisma, no? Tra esatto, FIBA e ULEB, che abbiamo avuto la doppia nel 2001, forse il doppio campione.
È tutto rientrato e quindi sono ritornati gli arbitri, sono stati gli ufficiali di campo, eccetera. Però per 2 anni e mezzo ho fatto questa esperienza.
Bellissimo.
E, per esempio, mi ricorderò sempre Scariolo, che all'epoca allenava Real Madrid, era incredibile, chiamava time out... non all'ultimo secondo possibile, all'ultimo decimo di secondo, e se non glielo davi erano rogne per tutti, era livello allucinante. Quindi sì, capisco.
Questo non lo sapevi, però no, dell'Eurolega, cavolo.
E c'è una novità bellissima per gli ufficiali di campo: finalmente gli hanno fatto le maglie a maniche corte e i pantaloni corti.
Questo non la sapevo.
Le hanno inaugurate, l'ho visto per la prima volta alle partite alle amichevoli della nazionale.
Beh, ci sono certi campi che specialmente d'inverno
lì serve anche la termica sotto.
Mi metto la termica, me la metto, perché sennò
a luglio vedere gli ufficiali di campo con le maniche lunghe, i pantaloni lunghi e 40 mi facevano passione, nonostante che abbiamo aperto dappertutto per far girare aria.
E anche lì, ecco, io sono sono all'interno degli ufficiali di campo di Padova e vedo che ce ne sono veramente diversi. Io ho cominciato, ho fatto il corso durante il Covid, ce ne fu il primo online, e poi ho cominciato a girare, e ce ne sono tanti, è un modo bello, tanto che noi di Padova andiamo anche in aiuto nelle altre province, eccetera. E c'è anche lì un modo nuovo per stare dentro una pallacanestro, per aiutare, eccetera.
Adesso hanno dato i compiti anche di statistica, praticamente, del di campo, quindi... è diventata decisamente una cosa più complessa, più articolata, e comunque, cioè, per fare le statistiche, quantomeno qualcosa di pallacanestro devi capire.
Esatto, e tu non hai approvato il referto elettronico?
No, non l'ho ancora, ancora provato a farlo.
Grande novità della stagione appena trascorsa.
Alcuni si trovano male. Io sinceramente, però, se prima chi faceva il referto poteva anche tipo fischiare i cambi e c'erano certe regole, chi adesso fa il referto elettronico, io mi trovo bene, però devo dedicarmi solamente al fare il referto elettronico. Però per me quello è il futuro, è tutto computerizzato, tutto...
Cambi, facciamo fischiare a chi tiene il tempo.
Sì, perché no?
Ci sono delle regole.
Ci sono delle regole, certo, che potranno essere anche migliorate. Stavo facendo. Ma vorrei riallacciarmi al discorso che dicevi. Finché avrò energie per allenare, mi piacerebbe continuare ad allenare. Nell'ultima stagione ho allenato l'annata 2011, quindi l'Under 13, come abbiamo detto. Ma facciamo, dai, questo luogo comune, così usiamo anche la parola fioi, e andiamo in clima di là della provincia, no? Nei Tosi o Padovani, ma non che sei più i fiori da una volta. È vera sta roba? Cioè, tu che hai a che fare con, come noi, devo dire, i ragazzini di oggi, rispetto, chiaramente, adesso sono 46 anni che sei nella pallacanestro, ma 25 che sei in quel territorio, quali sono, se ci sono, le differenze un po' principali anche che hai riscontrato?
Allora, prima cosa, per me, i ragazzi sono comunque fantastici. Cioè, non è vero che una volta si stava meglio, non è vero. Sono diversi. Una cosa che ho notato già dall'anno scorso è una cosa che forse si è peggiorata, che è peggiorata dopo il Covid, che questi ragazzi arrivano a fare un campionato, delle partite, eccetera, e non conoscono certe emozioni, la rabbia, la delusione, cioè quelle negative, come se fossero stati improvvisamente, cioè per lungo tempo, passatemi il venezianismo, nel bombaso, cioè soffice,
avvolti in un coltre
di cotone, eccetera,
che li renda impermeabili alle difficoltà del mondo esterno.
Vanno in campo e cominciano a scontrarsi con altre squadre, l'arbitro che fischia male, l'altro avversario che è più forte, il tiro che non va, e mi arrivano in panchina e non riescono a gestirle, quindi pianti, eccetera. Chiaro che io, essendo più vecchio, mi verrebbe da dire, da strozzare, di dai ragazzi per queste cose, ma invece bisogna capirli, questi ragazzi non conoscono queste emozioni.
Che dici che il rischio di fare diminuire la loro reazione emotiva è quella un po' di giudicarli in negativo, cosa che noi non dovremmo mai fare.
Però non va neanche bene Di far finta. Allora, certo. Quindi li flashi una volta, due, certo. Tre, alla terza, dei ragazzi, basta. Mm-hmm. Cioè, vediamo di dare una scala.
Ma questa è una differenza abbastanza consistente rispetto ai fiori un po' di una volta, cioè che avevano già un vissuto a livello di, esatto, emozioni, di emotività superiore.
Esattamente. Mm. È come se in tutti questi anni si fosse negato lo scontro a scuola,
che quelli bravi, permettimi, chiamano i conflitti, la, sì, gestione del conflitto, sì, no?
Esattamente, i conflitti fanno parte, certo, della vita e bisogna affrontarli. Ecco che dopo vedo delle persone, dei ragazzi che cominciano a capirli. A me piace sempre che ci sia sempre sulla mia squadra quello che chiamo un FDP, e dopo non traduco, okay, faccio,
diciamo, sì.
Hai capito? Sì. Ecco che però ultimamente comincio a non trovarne, perché ci deve essere sempre quello sgaggio.
È felice di passare la palla.
Sì, felice di passare.
Oppure quello che ti fa il fallo al momento, certo, giusto. Cioè, queste figure ne comincio a trovare sempre di meno, appunto perché sono abituati a essere tra la nuvola, tutto bene, eccetera. Quando cominciano a essere in difficoltà vanno in crisi forte.
Forse Max, che anche allenavi la stessa età di Luigi quest'anno, il nostro modo genitoriale, della scuola, di tutti, di ipercontrollarli,
sì,
forse no, può spingerli a non capire quando è il senso del limite, nel senso che ci sono anche quei momenti in cui, no, sei in un prato, devi correre, che puoi anche urlare, tra virgolette.
Esatto. No? Ma dopo, per esempio, c'è stato, due anni fa c'è stato l'esempio, avevo un grosso problema con un ragazzo,
sì,
che io sono un allenatore che lascia in attacco libero molto i ragazzi. Uh-huh. Però in difesa devi dare tanto. E avevo un ragazzo che in difesa non si applicava come voleva, ma non perché era, diciamo, scapestrato oppure fannullone, assolutamente no, perché aveva paura del contatto fisico.
Okay.
E io con lui ero in crisi, perché la pallacanestro è basata sul contatto fisico.
Certo.
Tanto che ero in crisi che finché un giorno ho cominciato a parlare con una, purtroppo adesso non mi ricordo il nome, chiedo scusa, che mi ha aiutato moltissimo, con una psicologa dello sport,
sì,
parlando con me, mi ha detto, mi ha fatto capire le difficoltà di questo ragazzo, mi ha dato delle tecniche per cercare, e devo dire che in effetti
ha avuto la sua
efficacia, è partito dal fatto, guarda che se cominci a difendere forte, poi rubar palla, e poi andare per primo a canestro, questo ha fatto scattare qualcosa su questo. Chiaro che ogni ragazzo non può maturare negli stessi tempi, c'è quello che ci mette prima, c'è quello che ci mette molto di più, eccetera. Bisogna rispettarli per come crescono.
Sì, bello questo messaggio.
Sì, assolutamente. Sì, no, l'elaborazione della sconfitta è una delle...
Legata alle emozioni, certo.
È assolutamente uno dei problemi.
Il gioco di contatti di cui parlava Luigi, legato però, un po' anche agli aspetti motori.
Cioè, per dirti, ad esempio, io ho lavorato molto sulla presa di coscienza del miglioramento. Quindi, ok, abbiamo perso, ok, ti hanno battuto, però proviamo a migliorare, cioè prendiamo spunto da questo e proviamo a cercare un canale per migliorare. E quindi, infatti, diciamo che poi una volta che si è avviato un volano di positività e di impegno a migliorare, in effetti dobbiamo mettere quella banda di animaletti a cui vogliono bene dell'anima, hanno fatto un finale in crescendo di stagione.
Adesso vi faccio vedere che ho ascoltato le vostre puntate.
Oh, grande.
Uno, voi ripetete spesso, e lo faccio anch'io, le frasi di un famoso film che è Any Given Sunday.
Sì.
Che, per chi non conoscesse, è un film con Robert Al Pacino,
certo,
ed è basato sulla stagione di una squadra di football americano. Però c'è una frase che dice Al Pacino durante un spogliatoio, che io ripeto molto spesso ai miei ragazzi, che dice, non mi... Chiaro che è importante vincere o perdere, e fa molta differenza, ma il più importante è come vinci o come perdi. E per me è un mantra. Dico sempre ai miei ragazzi, sarà una partita in cui vinciamo e sarò incavolato nero, partita in cui perdiamo e vi farò i complimenti. Perché è il modo che cambia tutto quanto. Quindi migliorare, arriva la sconfitta, dipende da come arriva questa sconfitta. Se ti arriva con una squadra che è nettamente più forte di te e magari tu dai tutto, l'accetti,
certo,
basta, l'accetti, l'obiettivo tuo è magari, certo, di migliorare. Magari arriva una sconfitta in cui magari, come è successo quest'anno, in cui I miei ragazzi sono andati in tilt completamente e mi sono giustamente incavolato.
E quindi dai, così dirò anch'io la mia preferita, che ci sono tre risultati: vincere, perdere e uscire sconfitti. Caro Max, per la 20ª e ultima volta in questa seconda stagione ci prendiamo una pausa culturale con gli amici, con i tipi di Basket Books, che se dipendesse solo da noi, lo dico chiaro e tondo, vorremmo fossero a bordo della nostra modesta imbarcazione anche in futuro, perché le loro audio recensioni in esclusiva per il nostro podcast sono risultate molto gradite alle ascoltatrici e agli ascoltatori e davvero, ovviamente, spunti di lettura. Io devo dire che qualche libro in più l'ho anche acquistato.
Caro Nick, ho già in programma un incontro segreto con il loro agente per trattare il rinnovo almeno per un'altra stagione.
L'agente dei tipi.
L'agente, sì. No, scherzi a parte, dipenderà ovviamente dagli impegni personali che questi ragazzi avranno e ovviamente dagli impegni professionali di, citiamoli Pizzioli, detto Pizio, certo, e di Riccardo Mele, detto Richard A. Pauls.
Grandi.
Che dobbiamo ringraziare per tutto, perché sono stati veramente preziosi. Hanno dato quel tocco in più hanno aiutato insieme al Time Out a trasformare un podcast in una trasmissione.
Mi piace. E allora, senza indugi, diamo la palla e il microfono ai ragazzi, ai tipi di Basket Books, per la rubrica Basket Books racconta.
Carissime amiche e carissimi amici di Pick and Pod, ciao dai tipi di Basket Books. Per questa ultima puntata della stagione 23-24 abbiamo pensato di non fare una vera e propria recensione, ma di farvi venire un po' di appetito, di farvi venire l'acquolina in bocca, parlandovi di tre libri, due sul basket e uno che col basket non c'entrano assolutamente nulla. Allora, il primo è Argento Vivo di Marco Gaetani, edito da 66 and Second, Argento Vivo è il titolo, Little Basket da Euro 2003 alle Olimpiadi 2004. Vi anticipo questo libro perché è un libro molto interessante, forse il più bello di questa ultima parte, diciamo, della stagione editoriale. E lo riprenderemo all'inizio della prossima stagione, perché stiamo organizzando una serie di incontri proprio con l'autore e quindi un piccolo spoiler, ma non una vera e propria recensione. Si parte con la rocambolesca tournée in Cina di una selezione ancora sperimentale. Lungo la strada si prende il bronzo agli europei del 2003 in Svezia e poi si conquista l'argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004, finendo dietro solo all'Argentina di Manu Ginobili. Si comincia tra lo scetticismo di tutti, finito il ciclo dei Myers e dei Fucica, si arriva alla partita più bella mai giocata da una nostra nazionale di basket. Il cammino degli azzurri di Charlie Recalcati non è stato certo facile. Non era un gruppo di predestinati il suo, ma un insieme di uomini in grado di ribaltare i pronostici, incarnando in maniera perfetta il concetto di squadra ed esaltando così ogni singola goccia di talento a disposizione. In un paese come il nostro, in cui il secondo e il primo dei perdenti, l'Ital Basket del 2004 è una clamorosa eccezione. Non è la squadra che ha perso la finale olimpica, ma è quella che ha vinto l'argento. A 20 anni da quell'impresa, Marco Gaetani, l'autore, incontra Basile, Bulleri, Galanda, Lamma, Marconato, Pozzecco, Rombaldoni, Soragna e Carlo Recalcati, ma anche Meneghini e Tranquillo. E con il loro prezioso contributo racconta il biennio che ha portato la pallacanestro italiana a vivere il suo momento di maggiore gloria. Vi consiglio assolutamente la lettura di questa perla e poi ci risentiamo all'inizio della prossima stagione per una vera e propria recensione. Il secondo flash lo voglio dedicare a un libro a me molto caro che si chiama Le strategie di Coach K, strategie di successo per il basket, gli affari e la vita, con la prefazione di Ettore Messina. L'autore è ovviamente Mike Krzyzewski con Donald Phillips per la Libreria dello Sport. Ovviamente Coach K, per chi mastica basket, è sicuramente una persona, un personaggio conosciutissimo. Nello sport, negli affari, nella vita non c'è miglior modello per ottenere successo del programma cestistico di Duke University. Con 8 apparizioni alle Final Four dal 1986 e 2 trionfi nel 91 e nel 92, Duke ha trovato la via giusta. Ha combinato competitività atletica con risultati accademici, massimo sforzo e integrità personale. Tutto questo grazie a coach Mike Krzyzewski, affettuosamente conosciuto come Coach K. e le sue esclusive. È un libro che a me piace moltissimo perché parla di pallacanestro, ma parla di tantissime altre cose. Il come organizzare il precampionato, la regular season, la post season, rigenerare, rinnovare, gestire una crisi, concentrarsi sul compito imminente, celebrare le tradizioni e poi tutta la stagione, passando dai progetti basilari, arrivando al nucleo del carattere, l'amicizia e la vita. Un libro veramente meraviglioso, non facilissimo da trovare, ma insomma mettetevi su davanti a una tastiera sul PC e provate a cercarlo. Ultima chicca prima di lasciarvi. È il libro a cui accennavo in apertura, non c'entra nulla con la pallacanestro, ma è un libro secondo me bellissimo di Randy Pausch con Jeffrey Zaslow e si chiama L'ultima lezione, la vita spiegata da un uomo che muore. Sto per morire e mi diverto, dice l'autore, e ho intenzione di continuare a divertirmi per ogni singolo giorno che mi resta, perché non c'è altro modo di vivere. Nel settembre del 2006 Randy Pausch è un brillante professore di informatica della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, in Pennsylvania. Ha una moglie, 3 bambini e ama appassionatamente lavoro, colleghi e studenti. Ed è proprio in quel momento che i medici gli diagnosticano un cancro del pancreas in stadio ormai avanzato. Un anno dopo, settembre 2007, tiene la sua ultima lezione pubblica, la Last Lecture, davanti ad un pubblico di 400 persone, lasciando ad amici e colleghi il suo ultimo messaggio. 2: realizzate i vostri sogni di infanzia, chiuse le virgolette. Con coraggio ed ironia, Pausch ripercorre le tappe della sua esperienza partendo dalla lista dei desideri di quando aveva 8 anni. E mentre racconta il destino e l'importanza di quei sogni, il suo discorso di congedo si trasforma nella testimonianza straordinaria di una vita resa unica dall'intensità con la quale è stata vissuta. Bene, fatti questi 3 mini flash su 3 libri, uno più bello dell'altro, e cioè Argento Vivo, Little Basket, da Euro 2003 alle Olimpiadi 2004 di Marco Gaetani, le strategie di Coach K e l'ultima lezione. Io vi ringrazio, i ragazzi di Pick and Pod, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguiti e speriamo di ritrovarci il prossimo anno con dei contenuti ancora più interessanti. E vi auguriamo, noi di Basket Books, un'estate super, ma soprattutto un'estate con dei libri sempre con voi. A presto, ciao!
Beh, ma grande Pizio! Un sacco di spunti, non solo di libri, ma ha detto, l'ho sentito in modo distinto, perché Pizio parla sempre in modo chiaro, sono delle anticipazioni in vista delle vere e proprie recensioni della terza stagione.
Vedi,
neanche fare l'incontro segreto con loro agente, o l'hai già fatto, non me l'hai detto, vecchio volpone. Abbiamo proprio incassato dei ragazzi, stavolta sì. Pure noi, quindi ringraziamo Pizio. Anche per questo.
Più grazie, perché cioè formidare del ragazzo è stato bellissimo.
E siamo davvero contenti che abbia chiuso, in questo caso Simone Pizzoli, ma ovviamente ringraziamo anche Riccardo Mele, l'ultima puntata con questa tripletta di consigli di lettura. Mentre ascoltavamo l'intervento di Pizio, che ben conosci chiaramente, e dicevi sì, un paio di titoli.
Sì, due.
Su 3
due di questi due li ho non li anche letti.
Però dai, ci piacerebbe prima di chiederti il tuo rapporto con la lettura, ma abbiamo già capito che è importante.
Sì.
E di Argento Vivo, no? Ne parlavamo anche così mentre ascoltavamo Pizio 20 anni fa, e sottolineavi tu, come lo sottolineava Pizio, che il messaggio che passa in questo libro è che non abbiamo perso l'oro, ma che abbiamo vinto l'argento.
Esatto. Allora, questo è il libro proprio l'ultimissimo che ho letto. Io sono innamorato, ero innamorato e sono innamorato di quella nazionale, me lo ricordo ancora alla partita contro Italia e Lituania, dove ero e che urli ho mollato, tanto che il giorno dopo i miei vicini di casa erano tutti preoccupati, ma è successo qualcosa, no, semplicemente ho guardato la nazionale di basket, ma non uno, diversi, cioè, ma sui tiri ignoranti di Basel, cioè, quel tiro ignorante dal lato del campo, cioè, tutti, e poi tiri di Jack.
Però è bello, dai, che ricordiamo tutti la grande vittoria con la Lituania e non quella dopo. Vuol dire che è stato proprio questo il senso, no?
E tutti diciamo, e viene sottolineato su quel libro, che non si è perso l'oro, ma si è vinto l'argento. Perché è stato una squadra che ha conquistato contro tutti, contro tutti, contro i dubbi, eccetera. Prima un bronzo agli europei in 2003 e dopo un argento alle Olimpiadi. Tanto che io l'ho letto libro, ho ricominciato, ho cercato su YouTube pezzi delle partite per ricordarmi, eccetera. Il libro è scritto benissimo, non è che sia un'opera d'arte, però ti fa entrare dentro su quella nazionale che era data perdente da tutti, e anche noi, perché io non me lo ricordavo. Tu, Massimo, te lo ricordavi che Charlie Recalcati aveva fatto le porte aperte per la nazionale?
Sì.
Io non me lo ricordavo, e invece ha citato anche questo, e da lì hanno cominciato a tirar su giocatori, eccetera, con un certo spirito. E ha dato, su questo libro ha dato spazio a giocatori che magari sono stati solo agli europei e non alle Olimpiadi, il contrario, eccetera. Ed è bello.
Sì, perché comunque anche 5 anni prima avevamo suggellato con loro gli europei d'Italia.
Esatto.
Eravamo un po' quella generazione precedente, quindi come ha detto giustamente Simone Pizzioli facendoci questa anticipazione, c'era un po' quel senso di fine ciclo,
esatto,
di una generazione
viene raccontato
un po'
molto
precedente.
Bene. E mezzo fra gli europei e le Olimpiadi c'è stata la famosa partita con gli Stati Uniti.
Assolutamente, sì. A Colonia, in Germania.
Esattamente, no? In cui erano fatti di tutti i colori.
E perdevano molto poco in quegli anni.
Esattamente.
Dopo hanno avuto un periodo in cui hanno perso un po' di più, forse partendo proprio da quel...
Vediamo momento. Se anche questa, dai, tra pochi giorni succederà ancora. Poi, comunque è un libro che consiglio, è bello.
E le strategie di Coach K, vabbè, questa volta posso dire che l'ho letto io, ovviamente parlando di Coach Krajewski, si può parlare di una leggenda del college basketball, e parlando di Olimpiadi non possiamo non citare che sulla panchina degli Team USA, perché le altre nazionali sono la nazionale canadese e la nazionale francese, ma quando gioca gli Stati Uniti d'America i nostri opinionisti, telecronisti dicono sempre o Dream Team, ma adesso si usa meno, anche se questi sono molto forti, ma non c'entrano con quelli del 92, Team USA, non si sente mai dire, vabbè, non so, perché abbiamo questo rispetto chiaramente anche per, giustamente, per carità, per gli americani. Comunque, Coach K, grande persona, grande allenatore, libro simpatico, interessante, utile anche per gli allenatori, quindi consigliamo.
Pensate che per Coach K, per dire che quanto è importante, è da quanti anni è che non allena più? Due anni,
sì,
credo.
Si è ritirato 2-3
anni. Lui viene usato ancora come testimonial pubblicitario, perché guardando le partite di Futo americano,
certo,
vengono fuori le pubblicità americane, e lui è uno di te.
È che ha anche una sua storia personale particolare, quindi prendete in mano anche quel libro. Ultimo spunto, che non c'entra con la pallacanestro che ci ha dato Pizio, è L'ultima lezione. E tra le varie cose che ci ha raccontato di questa vicenda particolare, no, personale, umana, di questo professore, la frase realizzate i vostri sogni d'infanzia. Tu avevi avuto occasione, dicevi, mentre ascoltavamo, molti anni fa. Insomma,
molti anni fa l'ho letto, e in effetti, non so, mi pare che sia un po' addirittura un antesignano del famoso discorso di Steve Jobs.
Ah.
E siamo sulla stessa tacca, ed è un libro molto intenso. Se letto in certi momenti della tua vita,
toccante,
può essere molto utile.
Max, c'è la domanda di rito, che però va riformulata in questo caso, perché,
sì, perché il suo rapporto con la lettura l'abbiamo capito,
cioè, stretto,
non
molto
problema,
stretto,
non c'è problema.
Ma è con la lettura che si occupa di Luigi D'Azio, e Luigi D'Azio che si occupa di lettura,
questa è un
chi
una
si prende
domanda...
cura di chi? Chi si prende cura di chi?
Ma però non ci sono solo i libri, ma sei anche stato uno dei primissimi ascoltatori del podcast.
Sì.
Non so con che coraggio ci hai ascoltato, ma è stato interessante. Quindi so che sei un gran fruitore di podcast. Quindi...
Sì, io da sempre sono un grande appassionato della radio. E devo dire che negli ultimi 3-4 anni sono passato dalla radio ai podcast. Ci sono dei podcast, vabbè, più famosi, Indagini,
certo,
eccetera, che sono veramente fatti bene. Però anche di podcast sportivi, non pensiate che voi buttate giù, ma siete veramente bravi.
Grazie.
Perché ne sentite altri.
Grazie.
Alcuni dopo 2 minuti, ok, non c'entrano nulla, lasciamo perdere. Dopo altri ce ne sono di veramente fatti bene, tipo Linea, per esempio. Linea a me piace moltissimo,
certo.
Infatti venendo qua a registrare io stavo ascoltando l'ultima puntata di Linea, ma è un nuovo modo di avere le informazioni, eccetera. Io ogni mattina, per esempio, mi ascolto il podcast di Internazionale, il Mondo, eccetera. Guidi, invece di ascoltare la radio, ci sono adesso con lo streaming, il cellulare, eccetera, ti ascolti, ti metti in coda tutta una serie di podcast, mi ascolto quelli di Backdoor Podcast, quasi tutti, eccetera. E è bello, un bel mondo. La radio per me è ancora importante, ma il podcast è come se la fosse specializzando. Specializza certe cose.
Sì, diciamo che magari ha quella, nascendo chiaramente come la possibilità di riascoltare, perché quella era la nascita del podcast, di riascoltare programmi andati in onda in diretta nella radio, quindi c'era il servizio di podcasting sull'internet, con la pronuncia internet, sulla Rai.
I primi podcast che erano proprio questi, erano fatti.
La possibilità di riascoltare eventi andati in diretta, e quindi dopo è diventata una grande occasione per così anche andare a approfondire, come dicevi tu, la singola tematica, e quindi anche iper specializzarsi magari su una determinata o squadra o argomento, e devo dire che ce ne sono di professionisti, non noi, quindi, che lo fanno molto molto bene, con lavoro sulle musiche, sulla parola, insomma,
adesso c'è questa bellissima storytelling.
Esatto. E quindi, caro Max, c'è un'ulteriore curiosità che abbiamo. Che cosa ha fatto Luigi ieri sera? Che per molti che ascolteranno un podcast è irrilevante quale sera sia, perché poi questo, no, è il senso del podcast, cioè che quando lo ascolti, no? E quindi non è il martedì, il mercoledì, di quando è uscito. Ma cosa ha fatto Luigi l'altra sera? Tu lo sai? Sì?
Sì.
È andato a presentare?
Un libro.
Com'è nata questa cosa della presentazione dei libri?
Allora, è stato un favore che mi ha chiesto l'autore di questo libro, che è un giornalista televisivo che si chiama Stefano Pittarello, Mestrino. Lui è un grande appassionato di basket e tifoso del basket mestre, e ha scritto un libro per edizioni in contropiede che si chiama Il Derby del Ponte, e racconta il periodo che va tra fine anni 70 e gli inizi anni 80, in cui a Venezia e a Mestre ci sono state due squadre in Serie A. Ho partecipato io a quel periodo come tifoso, ha partecipato anche lui come tifoso e poi come radiocronista, e ha raccontato tutto quel periodo. Periodo che è stato importantissimo. Mi ha chiesto di presentarlo, mi ha fatto una presentazione di mezz'ora, 40 minuti, ed è stata una bellissima chiacchierata. Scritto molto bene, tanti personaggi, bellissime storie. Quello che mi è piaciuto, e che ho anche detto a Stefano, è che all'epoca c'era una grandissima energia. Lui ieri sera, io non me lo ricordavo, lui ieri sera l'ha detto. A Mestre c'erano, mi pare, 210.000 persone all'epoca, abitanti. Mestre, non sto parlando di Venezia, del comune di Venezia, solo Mestre. E l'età media era di 39 anni, quindi erano giovani. Infatti c'erano tutti i boomer, quelli che adesso chiamiamo boomer, certo. E c'è stato un periodo in cui il calcio non esisteva, c'era solo la pallacanestro, e ogni campetto si giocava, aveva la sua società, e c'era Venezia con la sua nobiltà, con la sua storia, la Rayer Venezia. Non so se vi ricordate voi, o ti ricordi tu, Massimo, c'erano ogni campanile, ogni oratorio, ogni patronato aveva la sua squadra, con nomi bellissimi.
Sì, tutti bellissimi.
Letizia, scritto in latino, Laetitia, Dienai, Casteo, cioè, tutti bellissimi, avevano una storia. E dall'altra parte del ponte invece c'era tutta la gioventù che non aveva un'appartenenza.
Cipressina,
Basket Mestre, appunto, Zellarino,
Gazzera.
E sono stati anni di derby incredibili, in cui il palazzetto, quello che adesso si chiama Talercio, ma all'epoca si chiama Porto di Cavagnago, e l'Arsenale venivano riempiti totalmente di ragazzi che tifavano per l'uno per l'altra squadra.
Non ci stava uno spillo.
Sì, adesso è omologato per 3.500, però eravamo in 6.000, 7.000 là dentro.
Da neutrali, Max, possiamo dire che il Talercio a Mestre è stato costruito per il Basket Club Mestre, i grigioni, sì, biancorossi, sì, a fine degli anni 70, mentre buttando giù dalla Venezia antica, sempre più o meno a metà, fine anni 70, è stato costruito
l'Arsenale.
Poi per motivi di vicende, fallimenti, eccetera, su cui non torneremo, una storia un po' lunga, insomma, a un certo punto, in una sua rinascita con la parallela, no? Di distinzione, ma fallimento, comunque ricollocamento, come si dice, ricollocazione a un livello più basso del Basket Club Mestre, una ripartenza, eccetera, lei si è ritrovata a utilizzare il palasport Talier. Non sta a noi dire se
l'origine, il nome era Rayer Venezia Mestre
all'inizio, sì, anche della rinascita della Rayer. E quindi in sostanza, quando diciamo così da esterni, i Basket Club Mestre dice che è un po' il loro palazzetto, gli altri sono un po' ospiti, forse non hanno del tutto i torti, però noi lo diciamo da fuori.
Però quello che è interessante, che e scrive anche Stefano, è che dopo da lì sono nate tutta una serie di personaggi,
certo,
perché da lì è venuto fuori Ettore Messina,
assolutamente,
è venuto fuori l'Ale Molin, è venuto fuori dal Masson,
sì, nel famoso Mestre di Cellada, no?
Esattamente, ma anche a Venezia, perché
sì,
c'era
Stefano,
Frank Vitucci,
assolutamente, certo, sì.
Ma dopodiché non pensiate che qui a Padova non ci sia stata l'onda lunga, perché Franz Arrigoni è venuto a giocare, certo, qua. Rigo, se non sbaglio, mi ricordo, è venuto, sì, a giocare qua.
Abbiamo avuto anche Paronna ad allenare,
esatto,
Tolino Zorzi.
Mediot, che era allenava a Venezia, certo, eccetera.
Mediot,
quindi,
che era stato, sì.
Voi, certo, qui a Padova, mi ricordo che mi pare che avete fatto una puntata speciale,
sì,
quella,
sì, della stagione 90.
Leone Mare Kidland. Leone Mare, sì, Kidland.
Assolutamente.
Sì. Visto che ho studiato.
Max, siamo pronti per un grandissimo finale, potremmo dire finalissimo, perché non ci saranno altri botte e risposta in questa seconda stagione, perché è l'ultimo.
È l'ultimo.
Oddio, c'è?
Sì, c'è.
Perché ti vedevo, c'è. Mi fai gli scherzetti ultimamente.
No, c'è. Allora, grandissima richiesta, cioè, sì, me lo sono richiesto io da solo. Mi sono proprio scritto da Giove, provincia di Terni, e da Marte, Lago, visto che siamo in terra veneziano. Quindi chiudiamo quindi Dulcis in Fundo con questa interessante chiacchierata con un amico, con un pronto, celere, fulmineo, incalzante, botta e risposta. Hai un jolly?
Si può proprio dire in questo caso.
Esatto, hai un jolly.
Sembra che l'hai scritto per posto.
Ci ho pensato.
Potevi dire, puoi dire passo? Così.
No, jolly.
Lui poteva dire passo, però.
No, gli facevo dire jolly, dai.
E lo facciamo dire. E lui ha un sacco di jolly.
Certo. Allora, domande molto,
vai,
pompate, brevi, e altrettanto le risposte, mi raccomando. Il tratto principale del tuo carattere?
Empatia.
Quale qualità apprezzi in un uomo?
Onestà.
E in una donna?
Onestà.
E in un giocatore / giocatrice di basket?
Consistenza.
Cosa? Il coach che ammiri di più? Ovviamente oltre al sottoscritto.
Posso dirne due?
Certo.
Beh, Ettore Messina, anche se ultimamente non è che sia andato molto bene. E uno che mi ha insegnato tanto è Fabrizio Perocco.
Ci ho lavorato insieme. Passi vicino a un campetto, resisti o vai a fare due tiri?
No, mi fermo e guardo.
Il tuo colore preferito?
Blu.
Vedi?
Anche
vedi?
Il tuo, sì. Vedi?
Il tuo passatempo preferito?
Lettura.
Il tuo scrittore preferito?
Oh Madonna, io
questo
sono...
Difficile.
Questo è difficile, perché io sono per gli scrittori che mi raccontano il Triveneto, il Nord-Est. Potrei dirti Bugaro, potrei dirti Carlotto, potrei dirti... È difficile questo. In questo momento mi viene in mente o Franzoso o Bugaro.
Okay. Il tuo musicista preferito?
Porca miseria. No, il Gallagher degli Oasis.
Ok. Matrimonio o convivenza?
Matrimonio.
L'impresa storica che ammiri di più?
La fine della Seconda Guerra Mondiale.
Un personaggio storico che detesti più di tutti?
Andiamo sul politico, quindi Hitler e Mussolini.
Un dono che vorresti avere?
Dare gioia agli altri.
Il tuo nome preferito ed un nome che detesti?
Il mio?
Il tuo nome preferito.
Beh, non voglio essere...
ti piace il tuo?
Mi piace il soprannome, Gigi.
Gigi, certo. Gigi.
Che non sopporto, non ne ho, no, non ne ho jolly.
Ok. Vacanza, sabbia o neve?
Sabbia.
In casa, ciabatte, infradito, piedi nudi?
D'estate, scalzo.
Spritz Aperol, Campari o misto?
Aperol.
E ovviamente, vai, la domanda vai, delle domande, il classico. La stavo aspettando. Dopo la partita, carbonara o aglio olio peperoncino?
Tutta la vita aglio olio peperoncino.
Oh, grande, grande Gigi dal zio che è stato nostro ospite. A me piacerebbe, se tu sei d'accordo, caro Max, chiudere, certo, questa bellissima chiacchierata con Gigi, tornando un attimo, una roba che mi interessa, al discorso del football. E quindi, certo, nel 2018 sei stato premiato quale miglior scorer, quindi addetto statistiche, sì, possiamo utilizzare questo termine, del campionato di terza divisione di American Football, quindi il football americano in Italia. E in quel periodo c'era la franchigia o la squadra degli Islander Venezia.
Esatto.
Giusto. E anche in questa occasione, insomma, una cosa da raccontare, com'è nata questa...
Allora, è nata da una crisi, cioè, perché io voglio chiedere a tutti voi, a tutti quanti, noi che amiamo e siamo appassionati di pallacanestro, se non vi è mai capitato di essere in crisi con la pallacanestro. A me è successo. E in questo periodo di crisi mi sono praticamente sotto casa, c'era un campo da rugby dove avevo letto che dovevano venire a giocare gli Islanders Venezia. Ho detto, vado a vederli. Conosco una persona, conosce cosa faccio, mi chiede, vuoi dare una mano? E siccome sono appassionato, mi interessano le statistiche, certo, del basket, mi hanno chiesto se volevo fare le statistiche per il football americano. Va bene, ho detto, ho chiesto quanto era l'impegno, ho cominciato un corso che ho fatto qui a Padova, nel campo degli Saints Padova.
Padova Saints.
Esatto. Yes. E da lì ho trovato un mondo fantastico a cui sono sinceramente molto legato. Intanto la novità è di fare qualcosa all'aperto,
certo,
e di ispirare. Il periodo della stagione va da fine febbraio a luglio, ai primi di luglio, ed è un mondo particolare. C'è gente che anche in Serie A paga per giocare, quindi sono sì, di dilettanti puri, si prendono di quelle mazzate. Giochiamo su adesso gli Islanders Venezia, purtroppo non ci sono più, adesso c'è un'altra società che si chiama Kokai, che ha cominciato quest'anno, ma hanno un entusiasmo incredibile, hanno preso le bombe da tutti e anche le botte, però hanno un entusiasmo incredibile, hanno giocato su campi di patate. Però da lì è nata una passione per il football americano, eccetera. Sono entrato nella Federazione Italiana di Football Americano, si chiama FIDAF. Sono nel comitato, do una mano per il controllo di qualità delle statistiche. E l'anno scorso sono andato a fare le statistiche, ad esempio, mi hanno chiamato, sono andato a finire a Toledo, Ohio, a un'esperienza di sette giorni dentro un campus americano, su uno stadio, in cui c'è stata la finale del campionato italiano tra Panthers Parma e Guelfi Firenze. Ed è una bella esperienza. Io praticamente mi faccio, quando arrivano i calendari delle partite, faccio in modo che quando ci sono le partite, in questo caso dei Kokai, non abbia partite in casa, perché sono al massimo 3 o 4 l'anno in casa. Dopo, se posso, cerco di andare anche fuori e faccio appunto le statistiche, in cui in campo si devo segnare tutta una serie di, come una codifica, tutte le azioni che succedono, le yard guadagnate, che tipo di azione, e poi ho un programma in cui carico tutte queste statistiche e vengono controllate.
Bello, bellissimo, una cosa che a me appassiona tantissimo. E, e dicevi che nel mondo al di là dell'Atlantico ti appassiona di più il mondo collegiale,
sì,
no? In questo senso, come football.
L'NFL non mi prende tanto, cioè mi prende poco, mentre ho scoperto il college football con tutte quelle conference, sì, con tutte quelle tradizioni,
la banda, il
tifo, l'invasione di campo a fine partita, tirano giù le porte, sono dei pazzi scatenati, sì, è bellissimo.
Mi è capitato di dirlo in occasione della puntata con Giovanni De Nicolao, che è stato, sì, in Texas, in questo caso tra l'altro uno stato ad hoc,
esatto,
per il football americano, ma che appunto gli Stati Uniti statunitensi o comunque le persone che studiano, no, negli Stati Uniti d'America sono spesso legate o sono fortemente legate al college nel
l'alma
quale
mater.
Sia l'alma mater, e anche se risiedono in una città, non so, Houston, sì, vanno a vedere magari le squadre di Houston, però quando gioca la squadra del proprio college, io devo dire che mia cognata americana è una delle partite che sente di più, perché lei è laureata a Michigan, Michigan Wolverines,
che ha vinto il titolo quest'anno,
ha vinto il titolo, è quando giocano contro Ohio. Sì. E ogni volta mi arriva la foto di lei, due figli e marito, tutti e quattro con la maglietta con la M blu e il bordo giallo. Lei andava in The Big Blue, lo stadio quello da 100 e,
Blue Ribbon.
non so quanti posti
100.000 posti
di Michigan, quindi per dire quanto sia sentito il discorso anche del college, del football college, sì. In questo caso del college football.
Secondo me forse su certe città, su certi stati viene sentito proprio di più, più
poi c'è la partecipazione agli eventi magari anche della squadra della città, perché sappiamo che nelle partite di baseball, basket, hockey, comunque c'è il discorso di mangiare insieme, l'aggregazione.
Ma infatti quando io, l'anno scorso che sono andato a Toledo, abbiamo fatto la finale del campionato italiano, eppure quando poco prima che cominciasse la partita il parcheggio era pieno di persone che facevano barbecue.
Il tailgate,
esatto, perché per loro è tradizione. Sì. Allora, la partita era una partita del campionato italiano, ok, rispetto a quello che vedevano, certo, loro, però per loro è tradizione fare questa cosa, riempire il parcheggio, sì, e fare
l'aggregazione, griglia, esatto, bere.
Poi la nostra fortuna, dove eravamo noi, è che a un certo punto è arrivato un cuoco italiano e ci ha salvati. Buone. Ci ha portato cibo italiano, esatto, ci siamo salvati. Però
della grigliata,
sì, poi ovviamente per quello che riguarda l'NFL si trascende e si arriva a situazioni limite, come può essere a Buffalo, dove giocano i Bills, che questi a febbraio, carichi di birre e di grigliata da ore nel parcheggio, rientrano nudi nello stadio con meno 25 gradi. Però vabbè, lì magari il tifo che trascende.
Sono ragazzi.
Max, siamo giunti al momento ovviamente dei ringraziamenti a Gigi Dal Zio. Luigi, grazie per essere stato nostro ospite. E saluti estivi.
Saluti estivi?
Posso?
Sì, certo.
Guardate che voglio sentirvi ancora il prossimo anno.
Ci saremo. L'abbiamo detto, no Max?
Sì, guarda, ti svelo un annetto, come diceva. Allora, è figo perché, Nick, cosa facciamo la prossima stagione? Questo potrebbe essere l'elenco degli ospiti.
Così mi piace.
Come potremmo modificare il palinsesto? Quale rubrica togliere e quale aggiungere?
Esatto.
Cambiamo qualcosa.
Prima Nick, e poi... Fantastico. Comunque sì, penso che possiamo prometterti di esserci anche l'anno prossimo.
Saluti tu e ringrazi gli ascoltatrici, e io faccio con gli ascoltatori, che so che hai sempre...
Allora, carissime ascoltatrici del mio cuore.
Va bene,
e del mio fegato ogni tanto. Allora, carissime ascoltatrici, vi ringrazio, anzi vi ringraziamo,
certo,
vi diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti.
Quindi ottobre, prima però, se riusciamo, no?
Se riusciamo,
ci stiamo provando.
Sì, butteremo anche un paio di puntate
di Summer Edition.
Esatto, ci proviamo e auguriamo una ottima estate. Sì. Non preoccupatevi della prova costume, siete bellissime, e quindi avanti sempre.
Va bene, dai, allora salutiamo anche gli ascoltatori, che anche loro non si devono preoccupare
della prova costume
perché sono bellissimi anche,
esatto,
loro. Va bene, allora un saluto a tutte, un saluto a tutti, ci sentiamo ad ottobre.
Buona estate.
Arriva, ciao, buona estate, ciao.